iniziare questa nostra chiacchierata proprio da questa intensa collaborazione che ha avuto con il regista Ronconi per realizzare le musiche. Ecco, come è nata e come si è sviluppata questa collaborazione?
Come è nata? Sono stato fortunato abbastanza ad essere stato chiamato per questa cosa. Perché mi abbia chiamato non lo so, non gliel'ho chiesto, e devo dire che l'ho accettato come un regalo imprevisto. Si è sviluppata continuamente, nel senso che si sta sviluppando anche mentre stiamo parlando, nel senso che fra poco devo andare a fargli sentire delle cose nuove a così pochi giorni ancora dalla prima, cioè un continuo vedere le cose da prospettive diverse, spostare, tagliare, cambiare, cioè ho scritto l'equivalente di 3 spettacoli teatrali per fare questo. Un po' lo spettacolo è lungo, quindi c'è bisogno di parecchia musica, ma comunque anche per l'antro delle ninfe, dove invece ce n'è pochissima, in realtà ne ho scritta molta. Poi abbiamo cominciato a eliminare, a togliere, fino a che abbiamo distillato quella pochissima che c'è. Quindi io ho scritto appunto l'equivalente della musica che avrei fatto per 2 o 3 spettacoli teatrali per fare questo. Un lavoro molto lungo ma molto affascinante, cioè c'è questa idea di non essere mai sicuri di che le cose vanno bene, perché le stesse cose che vanno bene un giorno poi vengono spostate il giorno dopo in maniera diversa, quindi bisogna continuamente correggere il tiro fino ad arrivare poi al risultato da lui richiesto.
Perché lui è evidentemente molto preciso nelle richieste, ha anche delle competenze in merito, delle competenze tecniche in materia?
No, non ne sa in senso tecnico, però sa quello che vuole, quindi sa il tipo di atmosfera che vuole, quindi devo cercare, proprio perché lui non ha strumenti tecnici per dirmi che tipo di musica vuole, devo capire io che tipo di atmosfera vuole e in base a quello devo avvicinarmi, e ci si fa per tentativi naturalmente, quindi bisogna provare finché alla fine poi lui non dice sì, questo è quello che volevo.
E la musica comunque è registrata?
È tutta registrata.
È tutta registrata, quindi dovrete registrare anche questi cambiamenti che sta dicendo, all'ultimo minuto dovranno essere...
Devo continuamente rifarli, esatto. Sono tutti fatti in elettronica, quindi non è un problema. Sono tutti suoni campionati e suoni elettronici che ogni volta assumono forme diverse, ad esempio... Abbiamo deciso di eliminare tutti i suoni che avessero a che fare con, diciamo, il 700, l'800, l'900, non c'è mai un suono di pianoforte. Ci sono sempre strumenti che ricordano in modo particolare l'antichità, quindi flauti, cetre, arpe, percussioni metalliche. C'è un mondo sonoro ben definito, di una scelta timbriche molto ben definite che abbiamo scelto insieme con Ronconi, e quindi abbiamo deciso che non ci sono archi, non ci sono violini, non c'è niente che possa ricordare periodi successivi. Però non ci sono nemmeno imitazioni da cartolina della musica greca, assolutamente, però insomma il mondo sonoro è questo, un mondo un po' rituale, un po' arcaico.
E perché appunto, visto il tema dell'opera, della messa in scena, ovviamente bisognava evocare in qualche modo con i suoni quello che è l'antica Grecia.
Sì, ma però stai evitando completamente le illustrazioni, cioè non siamo mai stati illustrativi, appena qualcosa sembrava l'antica Grecia l'abbiamo tolta. Sono delle cose così, c'è e non c'è, non so, è difficile spiegare, bisognerebbe ascoltarle. Dà l'idea di qualcosa di antico, ma allo stesso tempo è completamente elettronico, sono suoni elettronici, quindi è un po' come il testo di Boto Strauss, che non cambia i fatti dell'Odissea, sono quelli, però li vede con un occhio di oggi, così come fa anche la regia e come ho cercato poi di fare anch'io la musica.
Ecco, sono poi comunque due testi molto diversi fra loro, anche per la lunghezza e anche per i contenuti, quindi come si è regolato?
Ma nel caso dell'Antro delle Ninfe sono solo delle brevi sottolineature di cambi di atmosfera, non c'è una narrazione. Mentre invece in Itaca la musica ha un significato molto più drammatico, molto più legato al testo, alla storia, a quello che succede. L'Antro delle Ninfe è più astratto e quindi sono dei brevissimi interventi che hanno solo un carattere così di breve commento, ma è completamente diverso. La musica in Itaca invece ogni volta che succede qualcosa bisogna sottolinearlo nel modo giusto, anche in base a chi erano i personaggi. Ci sono certi colori che sono legati a certi personaggi, un personaggio di Atena sempre legato ai flauti, mentre Ulisse è sempre legato al mondo delle percussioni, dei suoni indeterminati. Insomma, sono delle scelte molto rigide che abbiamo fatto, molto precise. Ma è senz'altro musica per teatro, non potrei altro definire, cioè non ha un'autonomia di ascolto, non potrei mai presentarla in concerto, come musica da concerto, è strettamente legata al testo e quindi ha una funzione puramente teatrale, non potrei che altro definirla se non così.
Ecco, lei tra l'altro non è nuovo a questo tipo di esperienze.
Ho scritto moltissime cose per teatro.
Scrive dei testi, no, dei saggi.
Fa tante cose
in ambito. So che questa parola eclettico non le piace, no? Ecco, non le piace. Comunque.
Pensa di furbo, io non sono furbo invece. Anzi, faccio sempre scelte che vanno contro la furbizia e l'amico e le facilità.
D'altro, anche ha realizzato un disco con Monio Vadia, no?
10 anni fa ormai.
10 anni fa, ecco, ma per dire anche quello spettro musicale la interessa, ecco, come...
Interessa tutto, interessano tutti i tipi di musica che esistono, non ho preclusioni di alcun tipo. Quando scrivo quella musica che scrivo io, cerco di evitare il pastiche, appunto, il collage, la forbata. Scrivo un tipo di musica invece molto complesso, senza il minimo compromesso artistico, però poi come ascoltatore non ho problemi a passare da Prince a Vivaldi.
Questa musica che compone, che ha composto per questo spettacolo, una musica di fatto difficile all'ascolto?
No, difficile, complessa, è una cosa diversa. Vuol dire che non prendo l'ascoltatore per un idiota che non è in grado di capire la complessità, come fanno invece troppi musicisti oggi che pensano a dover dare al pubblico una roba predigerita. Presumo di avere davanti delle persone intelligenti che sono in grado di capire una musica che non necessariamente deve essere orecchiabile o facile.
Un ragionamento del genere si può per esempio fare applicare allora alla cosiddetta musica contemporanea, no? Che spesso...
Certo, ci sono dei furboni che fanno finta di scrivere musica contemporanea e fanno musica di sottofondo. Ci sono altri invece che fanno delle scelte più complicate e che durano magari di più nel tempo. Dipende da che cosa si vuole, se si vuole un buon conto in banca o se si vuole avere la coscienza a posto.
Lei mi sembra che però opti per la seconda ipotesi.
Io spero che un giorno si verifichi anche la prima, ma comunque non sceglierei mai solo la prima.
Come definirebbe la sua musica in generale, al di là del lavoro anche fatto con Ronconi?
La mia la definisco con la carica quella che è, cioè musica classica contemporanea.
Ecco, musica classica, ecco, musica contemporanea, qui c'è anche...
dire che non è rock, che non è jazz, che non è pop, ma è un'altra cosa. Viene eseguita nell'ambito della musica classica, appartiene a una tradizione che è la tradizione secondo il Novecento, che discende dai compositori classici che sono venuti prima di me, e appartengo a quella cosa lì, non faccio... È una musica che non è fuori mercato, non si interessa del mercato, non ha nulla a che fare con il mercato.
E anche il mercato però se ne interessa poco, effettivamente.
Direi che è una disistima reciproca, insomma, non ci cerchiamo a vicenda. Io quando parlo che non è mercato non vuol dire che non si interessa di comunicazione, sennò farei l'errore che hanno commesso le avanguardie degli anni 50 di dire che il pubblico non esisteva. È che io presumo che sia un pubblico intelligente e non un pubblico di stupidi, come invece fanno quelli che fanno una musica super banale, super elementare di sottofondo. È come se uno volesse fare un libro e scrivesse solo libri con le prime 10 lettere dell'alfabeto. Invece ci sono un pubblico in grado di capire libri come quelli di Calvino, che sono complessi ma leggibili. Io faccio un tipo di musica complessa, perché la mia è una musica che, come tutta la musica classica, ha più livelli, non va ascoltata una volta sola, bisogna sentirla parecchie volte, però non è nemmeno una musica che rifiuta l'ascoltatore, perché sennò non avrebbe senso scriverla. Perché scrivere una musica che non deve essere ascoltata? La mia deve essere ascoltata, vuole essere ascoltata, ma non vuole necessariamente piacere a tutti. Io parlo per chi mi vuole ascoltare, non pretendo che tutti mi ascoltino.
Sono due spettacoli che avvengono in simultaneo.
Sì,
simultaneamente.
Questo è uno degli aspetti più affascinanti dell'operazione.
Ecco, il senso di questa simultaneità?
Beh, è molto interessante, devo dire. In realtà parlarne vuole dire rovinare la sorpresa dello spettacolo, quindi preferirei non dire nulla al riguardo, è una cosa che si capisce solo quando la si vede, sennò è un po' come raccontare qual è il finale di un giallo.
Ovviamente ha un suo senso, ecco, se no altrimenti potevano essere tre donne.
Assolutamente, ha un senso chiarissimo quando si viene a vedere lo spettacolo. Sono comunque due storie che partono dallo stesso momento, cioè quello in cui Ulisse è addormentato, solo che nel caso di Itaca poi si va avanti, cioè Ulisse torna, termina i proci e l'Odissea finisce, mentre nell'altro caso si torna indietro al passo delle ninfe, quando lui ancora deve andare, e appena rientrato e ha lasciato i beni nell'altro delle ninfe dei Fiaci, non ha ancora ammazzato nessuno. Quindi in realtà in tutti e due gli spettacoli Ulisse dorme, però andiamo in due direzioni diverse.
E lo spazio del teatro di Ferrara è stato completamente, o comunque parecchio modificato?
No, è stato completamente modificato, perché il pubblico è nei palchi per vedere Itaca, mentre il posto della platea c'è una lunghissima pedana dove gli attori poi si muovono, eccetera. Mentre l'altro elemento si svolge nel palcoscenico vero e proprio, cioè sono separati dal cosiddetto tagliafuoco, cioè il separio di ferro che divide i due spazi.
Luca Ronconi è uno dei più grandi registi teatrali contemporanei in assoluto, si riconferma anche dal suo punto di vista, insomma, questa genialità della messa in scena.
Assolutamente, e poi appunto anche lui è in grado di fare cose che coinvolgono, che interessano, che appassionano, ma che non si sventano, che in questo momento è una cosa estremamente importante, perché tutto viene messo così, al supermercato, invece c'è qualcuno che si rifiuta di essere messo al supermercato, e questo è senz'altro uno di quei casi.
Ecco, in questo senso effettivamente rientra nel discorso che dicevamo prima, non riuscire a realizzare un'opera così complessa, così densa, e allo stesso tempo capace di comunicare, di attirare poi molti spettatori.
È l'utopia che speriamo sia realizzabile, è una bella utopia, però insomma, il tentativo è di quello, andare in quella direzione lì, certo. Thank you.